Ave Maria, cari fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla tavola rotonda di questa sera che ha per tema Russia, Ucraina, la guerra alle porte dell'Occidente. Siamo in compagnia di due ospiti, Francesco Agnoli. Buonasera Francesco, grazie per essere intervenuto. E Guido Vignelli, che conoscete. Buonasera Guido, grazie
Buonasera.
per essere con noi. Ecco, ve li presento comunque, anche se sia Francesco Agnoli che Guido Vignelli sono due intellettuali cattolici ampiamente conosciuti negli ambienti. Ecco, Francesco Agnoli è insegnante di storia e filosofia presso il Liceo di Trento, giornalista di Avvenire, Il Foglio, Il Timone. Nel 2013 ha ricevuto il premio Una penna per la vita ed è autore di una quarantina di saggi. Guido Vignelli è curatore di alcune rubriche della Radio Buon Consiglio, quindi decisamente molto conosciuto al nostro pubblico ultimamente, è coautore di un saggio Occidente e Occidentalismo, anche lui ha scritto appunto numerosi libri, numerosi saggi. Siamo quasi ad un anno dal conflitto che vede da un lato il fronte della Federazione Russa, dall'altra parte l'Ucraina. La prima domanda che vorrei porre, comincerei da Francesco, è una domanda che tocca le persone comuni, anche dal punto di vista emotivo, ma è vincente la strategia di fornire armi all'Ucraina per il raggiungimento della pace e la risoluzione della guerra?
Ma evidentemente no, anche perché ci hanno promesso fin dall'inizio che le sanzioni e le armi avrebbero posto fine alla guerra. Tutti ricordiamo Mario Draghi e tutti quanti coloro che spiegavano che con le sanzioni la Russia si sarebbe trovata in difficoltà, Putin sarebbe crollato perché o il cancro o le sanzioni o un golpe interno l'avrebbero fatto cadere. Chiunque conosca minimamente la storia ha capito subito che queste erano immense menzogne, perché le sanzioni non hanno mai funzionato. Le sanzioni sono qualcosa anzitutto di immorale perché colpiscono indiscriminatamente un popolo e non eventualmente i colpevoli, se colpevoli sono. In secondo luogo, le sanzioni hanno semmai l'effetto di rafforzare solitamente il potere e in qualche modo, se vogliamo, di inasprirlo. Lo abbiamo visto in tutti i casi in cui le sanzioni sono state imposte. Faccio un caso famoso, quello dell'Italia. Le sanzioni imposte dall'Inghilterra e dalla Francia, dalla Società delle Nazioni all'Italia fascista, furono estremamente ingiuste. Non perché l'Italia fascista non avesse aggredito ingiustamente l'Etiopia, ma perché provenivano da due paesi che l'Africa se l'erano spartita da tempo, quindi l'ipocrisia di allora assomiglia all'ipocrisia di oggi. Ma al di là di quello, quale fu l'effetto? L'effetto fu inasprire il regime all'interno e avvicinare Mussolini alla Germania nazista. Quindi un effetto straordinario, no? Ecco, ma noi siamo guidati da personaggi che io non riesco a capire se siano stupidi o se ci siano cose che noi non sappiamo. Ne cito una sola e poi non voglio tirarla troppo lunga, ne cito una sola. Stiamo parlando in questo periodo del Qatar Gate per quanto riguarda l'Unione Europea e in particolare personaggi del PD e della sinistra, che ormai da tempo sono in tutta Europa, diciamo, il cavallo di Troia di poteri internazionali. Ebbene, il Qatar Gate è perché il Qatar, mentre si compra i mondiali, si compra le squadre di calcio, ci vende il gas, ci vende il petrolio e ci costruisce le moschee. A chi siamo andati a chiedere il gas un minuto dopo l'inizio della guerra? Con una velocità straordinaria. Basta andare in rete, si scrive Mario Draghi Qatar e si troverà che il primo a cui ci siamo rivolti è stato il Qatar. E si scoprirà anche che dalla guerra in Ucraina in poi il Qatar è andato esplodendo quanto a contatti, commesse, richieste, no? Ecco, ci chiediamo se per esempio quello che ha fatto Draghi col Qatar o quello che ha fatto Renzi col Qatar, perché quando Renzi era al governo i suoi rapporti col Qatar erano intensi, non abbia a che fare con quello che stanno facendo in Europa, non Cozzolino e Pinco Pallo, ma forse personaggi molto più importanti. Allora, le sanzioni si sapeva che non avrebbero funzionato e non hanno funzionato. Le armi sono ciò che inasprisce e prolunga la guerra. E soprattutto lo dico perché nella semplificazione del dibattito tribale a cui assistiamo, sembra che da una parte ci siano i buoni e i cattivi, una lotta manichea che ormai conosciamo da tanti anni, e i buoni e i cattivi, e noi stiamo coi buoni. Peccato che i buoni stiano morendo a milioni grazie al nostro supporto, perché noi gli diamo le armi ma loro ci mettono le vite umane. E cosa significa continuare a buttare armi in un conflitto? Significa buttare benzina nel fuoco, alimentarlo, rendere sempre più impossibile, sempre più difficile tornare indietro. Significa che il sangue è sempre di più, e sappiamo che sangue chiama sangue, vendetta chiama vendetta, odio chiama odio. Quando noi ci troviamo di fronte a due persone che stanno litigando, non è che ci mettiamo a fare il tifo per il più grosso o per il più piccolo, urlando da fuori e fornendo dei temperini o qualcosa del genere. Cerchiamo di separarli. Avrebbe la comunità internazionale la forza di separare la Russia e l'Ucraina? Certamente. Ma di più, avrebbe l'Occidente la forza di dire a Zelensky stai fermo? Certamente. Infatti l'Occidente è quello che dice a Zelensky vai avanti, non ti preoccupare. Le armi le diamo noi, tu metti la maglietta verde, un tempo facevi le trasmissioni mezzo nudo, adesso hai sempre la maglietta verde. All'Occidente vieni presentato come un grande guerriero, un grande patriota, perché noi siamo un giorno contro il sovranismo e il patriottismo, un giorno siamo per il nazionalismo più becero, e intanto il tuo popolo muore.
Ecco, grazie Francesco, hai fatto una lucidissima e ottima analisi in poche battute, davvero grazie per questo contributo. Guido, siamo passati dagli elmetti ai jet, ora si parla di jet, no, dove andiamo a finire di questo passo?
Scusa, non sento bene, siamo passati?
Dagli elmetti che sono stati dati, quindi da fornitura di forniture belliche di poco conto a quelle molto più importanti che sembrano appunto avviare verso un inasprimento del conflitto. Ecco, dico, di questo passo dove andremo secondo te?
Ma questo è molto difficile da prevedere, prima di tutto perché qui c'è in ballo una situazione che non è una guerra locale, evidentemente, è una guerra per procura, non è una guerra locale tra Russia e Ucraina, non è nemmeno una semplice invasione dell'Ucraina da parte della Russia. E quindi quando c'è questo panorama internazionale in cui molte forze e interessi sono in realtà in ballo e in gioco, siamo sul terreno minato, perché molto spesso le intenzioni dichiarate non sono quelle vere. E da questo deriva il fatto che sorge una sorta di gara dei sospetti su quali siano le vere finalità, sia da parte della Russia, sia da parte dell'Ucraina, ma anche da parte del cosiddetto mondo libero che adesso sta appoggiando l'Ucraina. Quindi noi siamo passati, come dicevi tu, a ben oltre gli elmetti. Se non ho letto male, l'Italia ha dato 450 milioni, se ho letto bene, di euro a Kiev, e anche tutte le varie forme di riarmamenti e di istruzione anche militare, cioè uomini in concreto. Quindi è molto difficile prevedere come si svilupperà, le interpretazioni sono le più svariate da quelle più conformiste che ci propina la stampa di regime, possiamo dire tranquillamente, parlo del regime quello vero, quello che non cambia mai, non cambia con i governi, non è cambiato con il passaggio da Draghi alla Meloni. Diciamo, la versione che ci dà anche la televisione di Stato, pagata con i nostri soldi e che dovrebbe fare servizio pubblico invece di fare propaganda bellica di una parte precisa fra quelle in causa. ma è molto difficile fare delle previsioni. Quello che è sospetto l'andamento di questa guerra, che doveva essere una specie di blitzkrieg, guerra lampo, da parte cioè russa, per dare la pace e liberare le zone del Donbass attaccate da Kiev. Dall'altra, invece, da parte cioè di Kiev, di invece contrastare l'invasione sovietica russa e liberare quelle stesse zone. Quindi, come vedete, c'è tutto un gioco in cui entrano il fattore, sia il diritto di uno Stato di mantenere la propria integrità territoriale, sia il diritto però anche della cosiddetta autodeterminazione dei popoli, e in questo caso si tratta dell'autodeterminazione delle zone russofone dell'Ucraina. Quindi, come vediamo, è un incrociarsi di motivazioni ufficiali, di pretesti e di interessi di vario genere, che rendono molto difficile anche capire il perché realmente è partita questa crisi russo-ucraina. Comunque, non illudiamoci, non si tratta di una guerra locale, ripeto, si tratta certamente di una guerra per procura, che però coinvolge a livello geopolitico non soltanto l'Europa centro-orientale, e l'Europa tutta in realtà, o gli Stati Uniti, ma coinvolge in realtà, ridisegnando completamente gli scenari della politica e anche dell'economia forse mondiale. Comunque un'avventura molto pericolosa che molto difficilmente finirà bene, secondo me.
Sì, posso aggiungere, Claudio, qualcosa? Posso
Prego, prego.
inserirmi? Ecco,
Certo.
noi magari siamo abituati a pensare che siccome ci sono dietro soldi, Pentagono, armi, intelligence, ci sia un disegno chiaro nella testa di questi personaggi. Invece questi giocano giorno per giorno la partita. Tanto stiamo di fronte a personaggi che non hanno nessuno scrupolo, quindi non è che debbano, ci provano. Quando siamo entrati nella prima guerra mondiale, i politici di allora ritenevano che sarebbe stata una cosa veloce, non si aspettavano una guerra mondiale, non pensavano che la guerra sarebbe durata tanto tempo. Quando l'America aggredisce l'Iraq nel 1991, ha probabilmente un suo progetto, ma molto vago, tanto è vero che non ha studiato il territorio, non ha studiato le divisioni fra sciiti e sunniti, tanto è vero che a un certo punto, dopo aver devastato Baghdad e devastato l'Iraq, lasciano, per liberare l'Iraq da Saddam, lo lasciano su. E poi nel 2003 devono inventarsi che l'attentato alle Torri Gemelle fatto dai sauditi è fatto dagli iracheni e riprendono una guerra. Con che risultato? 1991-2003, ancora oggi, tutti i giorni, decine di morti in Iraq. Un paese sventrato da 30 anni. Ma gli americani avevano un disegno? Sì. Vagamente avevano un disegno di controllo geopolitico ed energetico, esattamente come oggi, ma hanno sbagliato tutti i calcoli, o meglio, li hanno fatti molto male, hanno provato. Qua siamo di fronte a una cricca di personaggi cosiddetti neocon, non è giusto dire gli americani, perché credo che il popolo americano non c'entri assolutamente niente, purtroppo viene abbastanza, diciamo così, preso in giro dai suoi governanti, ma che da tempo perseguono il tentativo di fare dell'America l'unica potenza mondiale dopo la caduta dell'Unione Sovietica. E quindi hanno imbastito guerre su guerre che, fra il resto, iniziano e lasciano metà. Anche la guerra in Libia è andata in un certo senso in questo modo. Ricordo che le frasi di Berlusconi di ieri, rivelano che, il peggiore dei nostri politici del passato è 100 volte migliore dei politici di adesso. Anche se lo stesso Berlusconi, quando era al governo, sacrificò la Libia dell'amico Gheddafi. In quell'occasione la spinta proveniva soprattutto dal presidente della Repubblica Napolitano, dai democratici americani di Clinton, di Hillary Clinton, che sono poi gli stessi di oggi, dalla Francia e dalla Germania, che potenze coloniali, potenze aggiungo io, in particolare l'Inghilterra, secolarizzate da 500 anni, quindi con una, un pelo sullo stomaco direi inarrivabile, probabilmente neanche certi regimi islamici arrivano a tanto, io credo. Ma al di là di questo, anche la Libia è stata devastata, e in quella circostanza uno dei ministri del nostro governo era Crosetto. Crosetto allora si oppose, venne cacciato da Napolitano, non si sa in base a quale diritto, lo dice, lo raccontava Crosetto, dall'incontro decisivo che si svolse e con cui riuscirono a piegare Berlusconi, e oggi Crosetto è al governo. Crosetto sa che Berlusconi è caduto anche per quello, anche per la sua opposizione alla guerra in Libia, anche per il suo tentativo di pacificare il rapporto con la Russia, pratica di mare 2008. Quindi Berlusconi ha tentato la pacificazione con la Russia come pochi altri, forse più ancora di quello che ha fatto Angela Merkel. Allora, questa pacificazione andava impedita perché la saldatura fra la Russia, potenza nucleare, potenza energetica, e l'Europa avrebbe trasformato questa zona del mondo nella zona più forte del mondo. E gli Stati Uniti questo non lo vogliono, e da anni e anni infatti lavorano per la rottura dell'alleanza fra Germania e Russia, e la pace fra Germania e Russia. La Germania e Russia si sono fatti due guerre mondiali, non una. Rompere questo rapporto che da tempo si stava instaurando era una priorità, tanto è vero che quando il governo Conte viene fatto cadere da Matteo Renzi è l'uomo che ha messo su il governo Conte, se ricordate, e poi l'uomo che fa cadere il governo Conte e mette il governo Draghi. Bene, Conte è l'uomo di Biden, è l'uomo degli Stati Uniti, lo ha sempre detto lui, non è che sia un mistero. Perché viene fatto cadere Conte? In particolare per motivi di politica estera, dei rapporti di Conte con la Russia e con la Cina. Ora, Conte è stato, a mio modo di vedere, un presidente del Consiglio scandaloso. Dal punto di vista della politica estera era sicuramente più realista e più attento di quello che sarà poi Mario Draghi, di obbedienza americana. Quando Biden viene eletto, nel mondo giornalistico è chiaro che Conte calderà. Io vi ricordo che si diceva tranquillamente Conte alle ore contate, perché Biden non vuole Conte. E infatti Conte poi viene fatto cadere, ripeto, da Renzi, cioè dall'uomo che lo ha messo su, lo fa cadere. Allora, cosa significa tutto questo? Significa che noi stiamo assistendo al tentativo di impedire alla Russia di avere un ruolo nel mondo, e questo tentativo è fatto un po' pensato e un po' a casaccio. Ricordo che la guerra in Iraq nel 91 è una guerra in una zona di influenza russa. Allora Gorbaciov diverse volte interviene per fermare gli americani, ma era molto debole la Russia di allora. La guerra in Libia viene fatta contro il volere della Russia, anche se in quel momento il presidente della Repubblica russa è Medved, quello che adesso fa il falco, e allora invece faceva la colomba. La guerra in Kosovo è in una zona di influenza russa, 1999, quindi la Serbia è un paese filorusso. Quindi questo assedio alla Russia, che continua con il colpo di Stato di Maidan del 2014 e così via, è un assedio che dura da 30 anni e che viene, ripeto, portato avanti con un unico scopo, l'assediare la Russia e dividere l'Europa dalla Russia e indebolire l'Europa. Però è fatto con una tale dilettantismo, con uno stile così dilettantesco, che adesso gli americani si trovano di fronte a un grosso problema. Se la Russia davvero implodesse, cosa che non credo succederà, ma se davvero implodesse, che cosa succede nei rapporti con la Cina? Cosa succede con le testate nucleari migliaia della Russia? Cosa succede con tutte queste forze disgregatrici? Beh, potrebbe succedere che la Cina, vero nemico economico degli Stati Uniti, si espande in zone dell'attuale federazione russa che rivendica da tempo. Potrebbe diventare ancora più forte la Cina. Quindi da una parte si voleva limitare la Russia, ma ma anche la Cina. In questo modo si è avvicinata la Russia alla Cina, non credo che fosse un effetto voluto, sarebbe un po' paradossale, perché si è avvicinata la seconda potenza economica, la Cina, alla seconda potenza nucleare, la Russia. Non è un risultato brillante, non è un risultato intelligentissimo. Allora gli americani, in questo momento, il governo americano non sa cosa fare. Stanno ogni giorno facendo, un giorno i carri armati, cosa servono quei carri armati? Io credo che non servano a niente. Tanto più che quei carri armati vanno guidati con tutta una relazione, con forze di terra, con forze aeree. Di per sé un carro armato oggi, se non ha tutto un apparato intorno, serve molto poco. Poi si continua ad alzare sanzioni, armi, per prolungare, però non è chiaro se convenga poi davvero sgretolare la Russia, non si riuscirà a sgretolare la Russia. Che cosa stiamo facendo? Si accorgono che la Russia non ha nessuna crisi così grande come parlavano, come ipotizzavano. Si accorgono che la Cina ha lasciato perdere tanti dissidi con la Russia e la sta aiutando. Si accorgono che l'India, che è la seconda nazione più popolosa del mondo, non è che sia molto contenta di come si comportano gli americani, che il Brasile, l'Argentina, l'Arabia, metà del mondo inizia a dire: ma gli americani stanno un po' stufando, perché sono 30 anni che fanno guerre, non più come quella seconda guerra mondiale, che possiamo chiamare anche una guerra di liberazione, ma guerre di oppressione. E quindi l'America sta rischiando un boomerang spaventoso. Lo stesso che c'è stato con la guerra in Iraq, perché dopo la guerra in Iraq, l'America, nel tentativo di un dominio globale, perde l'America Latina, perde il suo giardino di casa. Quindi, come diceva Guido Vignelli, in realtà non possiamo fare previsioni, perché neanche loro le sanno, vivono la giornata, cercano ogni volta di trovare, di tenere viva la guerra, sperando di logorare, che arrivi qualcosa, che succeda qualcosa di a loro favorevole, ma che questo succeda è tutto da vedere.
Bene, grazie Francesco. Ci dai la possibilità di fare diverse domande, perché appunto, come al solito, i tuoi sono interventi che compendiano e sintetizzano tantissime cose, l'una ben incastrata nell'altra. Io mi vorrei soffermare per il momento sull'ultima, per fare una domanda a Guido, no? Abbiamo visto anche un po' il ruolo dei media, dei giornali, no? Che hanno disegnato una Russia in difficoltà, una Russia anche in crisi economica, crisi appunto che, come diceva anche Francesco, non esiste, no? E allora, insomma, si ha l'impressione che questi media abbiano già fatto una precisa scelta di campo e perso il senso della loro identità, che dovrebbe essere il servizio alla verità. Vuoi esprimere le tue considerazioni su questo argomento, Guido?
Sì, volentieri. In realtà è molto difficile prevedere quello che accadrà, e anche molto difficile prevedere quello che farà la Russia, perché per esempio la Russia si sta comportando in maniera apparentemente strana, non spinge troppo il pedale dell'acceleratore, non ha fatto una guerra lampo, probabilmente non ha intenzione di farla, perché chiaramente tutto è incastrato in una situazione molto, molto più complessa e complicata. Giustamente prima Francesco Agnoli diceva che non è nemmeno realistico pensare a un vero e proprio disegno, a un complotto preciso che è stato prima programmato e poi lo stanno realizzando. Ricordo che molti anni fa, quando io ero un ragazzino, su alcune riviste, per esempio la rivista Il Borghese, che era molto ben informata su certi argomenti, anche statunitensi, diceva che la politica estera degli Stati Uniti è fatta da quelle che venivano chiamate le teste di uovo, cioè praticamente delle teste che teoricamente erano tecnicamente ferrate, ma non capivano nulla di quello che era il mondo europeo, meno ancora di quello che era il mondo orientale. E difatti, in realtà, le iniziative non solo belliche, ma anche diplomatiche tentate dagli Stati Uniti nel dopoguerra sono finite tutte male a diversi livelli, ma sono finite, come sappiamo, tutte male. E probabilmente finirà male anche questa, però, cioè il fatto che prima erano iniziative ancora molto locali, riguardavano la Corea, la Corea che poi si è dovuta interrompere, la guerra di Corea, poi la guerra del Vietnam e il Laos, poi le altre che ha ricordato prima il professor Agnoli, ma qua c'è di mezzo la Russia. È una cosa molto diversa, perché la Russia non è soltanto una grande potenza dal punto di vista nucleare e dal punto di vista economico è sempre estremamente difficile condurla a una situazione di obbedienza, ma la Russia è una grande nazione. Churchill la chiamava addirittura una nazione mistero o misteriosa, perché è molto difficile capire l'anima russa e ancor di più anche capire chi comanda realmente in Russia. La Russia storicamente ha avuto questo grande ruolo, certamente dato dalla Divina Provvidenza, di frenare le orde, le ondate di invasione che venivano dall'Oriente, cioè dall'Asia centrale soprattutto, e quindi anche ha avuto il grande ruolo di cristianizzare questi popoli orientali. In parte lo ha fatto, ha svolto questo ruolo, poi però sappiamo quello che è successo dopo con l'avvento del regime sovietico. E quindi è molto problematico fare delle previsioni, ma anche dare dei giudizi concreti. Prendiamo per esempio dal punto di vista del diritto internazionale. Tutti danno per scontato che la Russia non aveva nessun diritto di invadere l'Ucraina per prendere il controllo delle terre del Donbass o comunque quelle di lingua russofona. Però contemporaneamente proprio il diritto internazionale, quello diciamo quello esplicito, vigente, per esempio presso l'ONU, dice che i popoli hanno diritto alla loro autodeterminazione, e non si capisce perché allora non avrebbero diritto i popoli del Donbass a questa autodeterminazione che fu concessa invece per esempio al Kosovo e anche ad altri popoli nazione. Ben inteso, il principio dell'autodeterminazione in realtà non vale di per sé, perché non si può identificare un popolo con una nazione e uno Stato, ma è quello che è stato proclamato dal diritto internazionale, intendo quello ufficiale, ed è la prospettiva per cui è nata l'ONU e prima ancora la Società delle Nazioni, che ricordiamocelo fu fatta anche per garantire l'autodeterminazione dei popoli e delle etnie, distinguendole dai vari stati internazionali. Ora, sebbene noi sappiamo che il fine della Prima Guerra Mondiale, lo sappiamo qual era, è quello che è successo, e cioè l'eliminazione degli imperi che erano multietnici in realtà, multilinguistici, multiculturali, eccetera, e cioè quello austriaco, quello tedesco, quello russo e già che c'erano anche quello ottomano. Meno chiaro è il fine che si è proposta la comunità internazionale nella Seconda Guerra Mondiale, che giudicata da oggi, dal nostro punto di vista, sembra un po' una sorta di litigio interno a questo mondo fatto da politici più o meno rivoluzionari. Meno chiara ancora la situazione attuale, però rimane anche dal punto di vista di giudizio, per prendere una qualche posizione, che io preferirei fosse di neutralità e casomai di pacificazione, come è stato detto prima, perché sono troppi i rischi in ballo. In ogni caso è molto difficile prendere una posizione, perché a questo punto l'iniziativa è un'iniziativa soprattutto occidentale, ma vuol dire in realtà la NATO. Ora la NATO non ha nessun diritto, nemmeno dal punto di vista dell'ONU, di intervenire in questo modo, perché è semplicemente un'alleanza difensiva tra popoli anzi tra stati, un'autodifensiva, cioè non per risolvere i problemi internazionali. E poi non si capisce a questo punto cosa ci sta a fare l'ONU. L'ONU non mi sembra che abbia battuto colpo, non abbia fatto niente di importante o di significativo in questa situazione. Quindi purtroppo tutto rimane in balia di questo gioco pericoloso fatto da persone che, come è stato detto prima, non hanno nemmeno ben chiaro cosa vogliono e meno ancora hanno l'idea di quello che potrebbe succedere, dei fattori che potrebbero essere scatenati a breve termine. E non parlo solo del fattore atomico, ma anche di tutti gli altri fattori, cioè di rivalse, di vendette etniche, nazionali, internazionali, di blocchi geopolitici che si scontrano. Quindi una situazione molto complicata.
Ecco, ma rispetto a questo gioco di cui stai parlando tu, qual è il ruolo dei media? Come la stanno raccontando questa guerra? Insomma, questo ti avevo un po' chiesto.
Perché hai fatto la domanda?
A te, Guido.
A me? Sì. Ma il ruolo dei media è purtroppo l'unica cosa chiara di questa situazione, perché vediamo il gioco chiarissimo che stanno facendo i grandi media, anche in Italia, anzi direi forse soprattutto in Italia, almeno a noi la cosa risulta ancora più lampante e scandalosa, che è quello semplicemente di dipingere un quadro in bianco e nero, come è stato detto prima. Con la scusa della fedeltà atlantica, in realtà si sostiene il patto atlantico in una avventura che non è di sua competenza. Non si sollecita l'ONU, che io sappia almeno, a intervenire, non perché questo sarebbe decisivo, è noto che l'ONU non ha risolto praticamente nulla nella sua lunga storia, ma perché comunque sarebbe un fattore di pressione notevole. Di conseguenza, in realtà proprio l'unica cosa che non mi stupisce è proprio il comportamento dei mass media, che è scandaloso, ma non sorprendente. Oltretutto i mass media sono reduci da tutta quella campagna altrettanto vergognosa fatta con l'avvento della crisi sanitaria, cioè del virus Covid-19, e con la conseguente politica sanitaria dei due passati governi, che dimostrano da una parte la protervia e l'arroganza dei mass media, quasi tutti, e d'altra parte anche, però stupisce un po', perché sembra che questi giornalisti magnati della comunicazione pensano che il popolo italiano sia un popolo completamente stupido, perché la narrazione, come si dice oggi, il racconto che fanno della situazione è talmente sfacciato, talmente contrastante con la realtà che anche ciascuno può constatare, basta che si rivolge a qualche altra fonte di comunicazione, che veramente sembra che i mass media ritengono che gli italiani siano ormai del tutto stupidi. Questo in realtà non è così, e lo dimostra il fatto che molti italiani, che non è che scendono in piazza per questo, tranne poche rare volte, però ricorrono oramai abitualmente ad altre fonti di informazione, come non credono più ai politici, e purtroppo oggi c'è la tentazione anche di non credere più neanche alla classe medica, così meno che meno credono alla classe giornalistica. Naturalmente il conformismo però continua a giocare in loro favore, perché ovviamente contrapporre alla disinformazione ufficiale di regime una controinformazione che sia veramente efficace è un'operazione che è iniziata, per fortuna, finalmente, ma è un'operazione molto difficile e complessa che richiede perlomeno tempo.
Ecco, sì, grazie Guido, grazie anche a te per la chiarezza della tua esposizione. Francesco, Guido faceva riferimento al richiamo alla piazza, e questo è un altro aspetto interessante, cioè che è il silenzio dei pacifisti. Non c'è stata nessuna grossa manifestazione nazionale contro la guerra, ad eccezione di alcune iniziative così locali, insomma cose di poco conto. Questo potrebbe dipendere dal fatto che l'assenso al sostegno militare all'Ucraina sia stato dato da un governo in cui era dentro anche la sinistra. Tra l'altro, se non vado errato, correggimi, insomma, fino a Bush era palesemente schierata contro l'Alleanza Atlantica.
Allora, beh, la sinistra, diciamo che con la caduta del comunismo rimane orfana e balza alla velocità della luce dall'obbedienza a Mosca all'obbedienza a Washington, così come erano balzati alla velocità della luce dalla tessera del partito fascista alla tessera del partito comunista, perché le ideologie sono tutte ideologie, si assomigliano terribilmente e i serbi si assomigliano fra di loro per due motivi: uno, la mentalità, e due, perché un tempo c'era loro che veniva da Mosca per pagare i giornalisti che obbedivano a Mosca, oggi c'è loro che viene da Washington, voglio dire, i più grandi miliardari del mondo, lo sappiamo, sono lì, hanno le fonti di informazione dai social, basta vedere cosa è successo con Twitter e con Facebook, ma soprattutto noi sappiamo che i Soros e i personaggi di quel genere influenzano la politica attraverso l'opinione pubblica.
Scusate, oggi... interrompo Francesco, questi sono gli uomini che fanno parte di quella cricca di cui parlavi prima, che vuole che l'America sia appunto l'unica potenza mondiale, sono questi quei membri?
Sì, ma io sì, però attenzione, l'America, allora, primo ricordiamo il ruolo di Londra, importantissimo dell'Inghilterra. Quando scoppia la guerra in Ucraina, sembra, credo che sia vero dalle ricostruzioni che ho potuto confrontare, che Biden non sia subito per la pugno duro, benché Biden, lo racconta lui nelle sue memorie del 2016, abbia sempre spinto per armare l'Ucraina già quando era vicepresidente di Obama. Infatti Biden stesso racconta i suoi scontri con Angela Merkel, perché Merkel dice: è inutile che continuate a mandare armi a un paese corrotto e a un paese corrotto nei suoi governanti, ricordiamo che Timoshenko, Poroshenko, governano e finiscono in galera. Adesso Zelensky sta mettendo in galera gli oligarchi che lo hanno portato su, perché una cosa da sottolineare è questa, che quando cade il comunismo si passa immediatamente a una privatizzazione dei grandi beni di Stato, no? E solo che in Russia arriva Putin, prende i miliardari russi che si sono mangiati i beni dello Stato e li fa scendere a più miti consigli, perché sennò finiscono in Siberia come Khodorkovsky, ok? In Ucraina questo non succede, perché mentre Putin concepisce il primato della politica, anche perché è cresciuto nel vecchio regime, nel momento in cui vede che i beni dello Stato sono finiti in mano a pochi miliardari, capisce che questo non è il bene del paese. Putin è l'uomo che ha creato la classe media Russia, che non era mai esistita nella storia. Ecco, riprende in mano tutte queste ricchezze, il gas, il petrolio, e le usa per tante cose, compreso armarsi, per carità. Ecco, ma in Ucraina questo non succede. In Ucraina tutto finisce agli oligarchi, e dal 91 in poi gli oligarchi fanno il bello e il cattivo tempo e riducono l'Ucraina a un paese di badanti che devono andare all'estero per guadagnare. Cioè, l'Ucraina è un paese con la corruzione politica fra le più alte al mondo, disoccupazione, povertà, nonostante avrebbe la possibilità di una notevole ricchezza da vari punti di vista. Quindi, dicevo, non dimentichiamo il ruolo di Londra, perché Londra ha spinto tantissimo. Londra esce nel 2016 dall'Unione Europea. Uno dei motivi per cui esce è che non vuole stare sotto la Germania. La Germania di allora è la Germania potentissima della Merkel, la Germania tetragona che da una parte schiaccia il resto dell'Europa, ma dall'altra argina il tentativo americano di rompere, diciamo così, le scatole ai russi in Ucraina, perché è la Merkel che ferma l'entrata più volte dell'Ucraina nella NATO. Gli inglesi escono da quell'Unione Europea per non farci mangiare dai tedeschi, però ricordiamo che gli inglesi hanno sempre concepito l'Europa come hanno sempre concepito come prioritaria l'alleanza con gli Stati Uniti e la debolezza dell'Europa, non vogliono che ci sia una potenza troppo forte in Europa. Quindi gli inglesi sicuramente stanno godendo tantissimo della crisi della Germania. La Germania si è andata sostanzialmente a schiantare, perché dopo anni e anni da Schröder a Merkel di un rapporto privilegiato con la Russia, col gas e così via, la Germania si è trovata in qualche modo amputata più di tutti. Ha una classe dirigente di incapaci, guidata da un cancelliere Scholz che teoricamente è l'allievo di Schröder, quindi è un filo russo, ma che si trova al governo con i liberali e con i verdi. I verdi sono il partito che in Germania è andato al potere per il clima e per la riduzione delle armi e il pacifismo. Okay? Sta contribuendo al benessere del clima inviando armi continue, spingendo per la guerra, immaginatevi, no? Dobbiamo mangiare la farina di grilli, dobbiamo mangiare la carne sintetica per non riscaldare, invece le tonnellate di bombe che vengono lanciate tutti i giorni, quelle si vede che invece creano un venticello fresco. Ecco, i verdi sono una creazione fatta a tavolino, da Greta Thunberg, Soros, una creazione costruita per due motivi, la Germania e l'Unione Europea. L'Unione Europea rischiava nel 2018 di vedere la maggioranza di sinistra saltare, senza i verdi, quindi quella è stata un'operazione a tavolino di Greta importantissima. Ma dicevo, non solo Washington ma anche Londra, però vorrei aggiungere, non è tanto una questione soltanto di Washington e di Londra e di Anglosfera, certamente, ma è una questione ancora più ampia. Perché qua stiamo parlando di potentati economici che non hanno un patriottismo nelle vene. Voglio dire, i signori di cui stiamo parlando sono sì magari legati alla politica americana o inglese per certi aspetti, ma hanno interessi molto più ampi, mondiali, diciamo, no? E quindi sono i fautori della globalizzazione, della mondializzazione da tutti i punti di vista, quindi hanno anche obbedienze, diciamo così, che vanno oltre l'America e la patria loro, sono una classe apolide, diciamo così. Ecco. E, tanto è vero che sono talmente una classe apolide e ubiquitaria che in questi giorni è uscita la notizia di chi ha fatto saltare il Nord Stream 2, il gasdotto. Allora, questo gasdotto a tanto tempo era oggetto del braccio di ferro fra la Germania e gli Stati Uniti che non lo volevano, finalmente con lo scoppio della guerra il gasdotto è stato definitivamente fermato, addirittura è stato fatto saltare. Seymour Hersh, premio Pulitzer, ha pubblicato in questi giorni su un giornale inglese una inchiesta da cui risulterebbe che chi ha fatto saltare Nord Stream 2? I norvegesi e gli americani. Chi è il presidente, chi è il capo della NATO? Un norvegese, Stoltenberg. Un norvegese che ha le sue radici nel movimento marxista-leninista, pacifista e così via, e diventa improvvisamente filoamericano, che fa il premier norvegese, che poi entra nella gestione del petrolio e in relazione con Bill Gates. Stoltenberg è un norvegese, non è un inglese, non è un americano, fa parte di quella classe, diciamo così, di dominatori del mondo, che ha come unica patria il potere e il denaro. E torno a dire, non è un caso che la guerra in Iraq abbia anche a che fare con il petrolio, la guerra in Libia abbia anche a che fare con il gas e col petrolio, e la guerra in Ucraina abbia a che fare anch'essa con il gas. Ricordo anche i rapporti di Hunter Biden, il figlio di Biden, grandi società di gas ucraino. Detto questo, vorrei aggiungere una cosa, scusate se vado un po' a ruota libera, ma quando giustamente Guido ricordava che non sappiamo cosa succede, noi non sappiamo bene neanche cosa pensa Biden stesso, perché la vicenda Hunter Biden è una vicenda che viene silenziata prima delle elezioni in cui Trump rischierebbe di vincere, anche se io credo che Trump abbia vinto. Di fatto, ma è lo stesso. Trump ha preso 75 milioni di voti, se non ricordo male. Obama nella seconda elezione ne ha preso 63. Ora, credere che Biden, il vecchietto che non riusciva a radunare ai suoi comizi qualche centinaia di persone, abbia preso più voti di Obama, non mi risulta difficile. Ma va bene. Comunque quella vicenda viene silenziata per le elezioni e periodicamente viene ritirata fuori adesso, quando Biden cerca un po' di frenare l'escalation. L'impressione che ho io, anche leggendo un autore cattolico molto bravo, che è Davide Malacaria, che scrive piccole note sul giornale, l'unico articolo, l'unico leggibile in questo momento del sito Il Giornale, che nell'amministrazione americana ci sia una spaccatura, perché Biden vorrebbe forse in qualche modo frenare, ma ha dentro una parte che invece spinge, i cosiddetti falchi, i cosiddetti neoconi. E ecco perché tanto spesso viene messo sotto scacco, sia con la vicenda di Hunter Biden, sia, come avete visto in questo periodo, con il ritrovamento di documenti riservati nella casa di Biden stesso. Cioè, dobbiamo anche capire che c'è dietro un potere molto forte, quello che ha per 4 anni messo i bastoni fra le ruote a Trump. Non è che poi, se arriva Biden, che è un suo uomo, lo lascia però giocare una partita assolutamente libera, ma vuole anche da Biden determinate cose, no?
Sì.
Ecco, se sono riuscito, credo che il collegamento fra Norvegia, Stoltenberg, Nord Stream 2 sia una questione molto importante. Sì. In questi giorni Snowden diceva che in America stanno continuando a parlare dei palloni cinesi per un solo motivo: coprire l'eco dell'articolo di Seymour Hersh. Perché se dopo tanti mesi che quel gasdotto è scoppiato e i tedeschi hanno fatto le loro indagini e i russi non sono risultati colpevoli, e una giornalista di quel calibro si espone raccontando invece che i protagonisti sono la Norvegia e gli Stati Uniti, noi siamo di fronte a qualcosa che è di una gravità inaudita, anche perché è una dichiarazione di guerra di due paesi NATO alla Russia, prima ancora, se vogliamo, dell'aggressione della Russia, perché questo era tutto programmato precedentemente.
Sì, certo, è anche la dimostrazione che la guerra che è in corso, i vertici appunto del governo ucraino non sono i veri protagonisti di questo conflitto, come ha ammesso anche recentemente un membro della presidenza, poi dimessosi, di Zelensky, il quale appunto ha dichiarato: non siamo più padroni della nostra storia. Ma ci avviamo verso la conclusione, allora a questo punto vorrei fare una domanda sulla quale vorrei poi la risposta di entrambi, prima di Guido e poi di Francesco. In effetti tutti siamo d'accordo che inviare armi all'Ucraina non è sicuramente la strategia migliore per raggiungere la pace, anzi, al contrario, rischiamo appunto di andare verso un'escalation. Però poi quando Berlusconi dice che il Presidente degli Stati Uniti dovrebbe chiedere al Presidente dell'Ucraina di negoziare partendo dal riconoscimento della indipendenza delle due regioni del Donbass, allora poi tutti si scagliano contro e si lacerano, si strappano le vesti. Cosa ne pensi, Guido? Secondo te questa può essere una proposta sensata, solida, concreta, per poter effettivamente cominciare a parlare di una cessazione del conflitto in corso?
Rispondo subito. Beh, conosciamo Berlusconi, è una persona che ha un senso del un tempismo e un senso anche dell'opinione pubblica che ha mantenuto sostanzialmente. Purtroppo non sempre a favore dell'Italia, ma comunque se lui ha fatto queste dichiarazioni vuol dire, a parte la sua vecchia amicizia con Putin, vuol dire che si rende conto che le sue dichiarazioni dispiacciono all'establishment, ma sono senz'altro ben viste dalla base, cioè dall'opinione pubblica in realtà. E questo è sicuro, non c'è bisogno neanche di riportare qui i vari tentativi di sondaggi che sono stati fatti e che tutti dicono la stessa cosa, cioè gli italiani, è chiaro, non solo genericamente ripudiano la guerra, ma desiderano proprio che si facciano delle iniziative di pace. Ora, è difficile fare iniziative di pace quando Stoltenberg, come per conto della NATO, tempo fa ha rilasciato delle dichiarazioni assolutamente irresponsabili, che superano, diciamo, scavalcano completamente possibili iniziative di pace. Ma se questa è la linea, mi domando che cosa ci stiano a fare le ambasciate, i diplomatici e a tutto sommato anche i politici. Quindi l'unica via da percorrere è non una generica neutralità, che potrebbe anche essere vista male da, non solo dagli ucraini, ma anche da altri paesi, ma proprio un'iniziativa di mediazione e di pacificazione. E le premesse, diciamo, la base su cui tentare queste iniziative di pacificazione ci sono, perché sono state a suo tempo fatte sia da Zelensky, se non ricordo male, con gli accordi di Minsk, mi sembra c'era già Zelensky, e da Putin stesso. Poi il problema è che appunto il conflitto, diciamo così, tra due stati ha assunto una dimensione internazionale, perché ci sono messi di mezzo tutti gli altri. Tuttavia io non ho affatto la mentalità del pacifista, chi mi conosce lo sa benissimo, sostengo anzi che la Chiesa dovrebbe continuare a sostenere la tradizionale tesi della guerra giusta, ma per fare la guerra giusta, anche se solo difensiva, ci vogliono delle precise condizioni e ci vogliono le precise caratteristiche, per esempio quella di poter vincere. Ora, Zelensky potrebbe vincere soltanto scatenando in realtà un conflitto dalle dimensioni impossibili da prevedere e comunque difficilissime da contenere una volta scatenato. Quindi trovo anche qui irresponsabile il comportamento non tanto di Zelensky, che è quella figura molto strana che ben conosciamo, strana e sospetta tra l'altro, ma è irresponsabile il comportamento di tutte le forze in campo. Purtroppo anche la Santa Sede, che un tempo era veramente maestra di diplomazia, anzi la diplomazia l'ha creata la Santa Sede molti secoli fa, con i nunzi, con tutti anche i vescovi che intervenivano nelle diatribe internazionali, dovrebbe più chiaramente, alla luce dei principi, non semplicemente di quello che sono gli equilibri attuali o di quello che dicono i potentati o i giornali, ma dovrebbe chiarire intanto di principio quali sono le reali condizioni per una guerra giusta e per una difesa giusta. Poi chiarire anche questo problema spinoso dell'autodeterminazione dei popoli, che viene tirato in ballo solo quando conviene a qualcuno oppure dispiace a qualcun altro. E poi naturalmente prendere in mano la situazione, se ancora ha una certa influenza, per spingere tutti, specialmente le potenze più bellicose, invece a più miti consigli. Ma appunto questa è una via di buonsenso, di ragione e di pazienza, che richiede una grande abilità diplomatica e prima ancora richiede avere le idee chiare. Ce le hanno le idee chiare? Questo è il grande dubbio che ho e che mi fa ancora di più preoccupare per la situazione in corso.
Certo, al di là del fatto che effettivamente Zelensky è un burattino, insomma, nelle mani di chi lo manovra, però è pur vero che questo non ci può far dimenticare che comunque esiste sempre sul piano morale una grande responsabilità personale. Se Zelensky si dichiara l'uomo che ama la sua patria, allora a mio modesto avviso dovrebbe cominciare a ragionare solidamente, riconoscendo, come dicevi tu, Guido, la libertà dell'autodeterminazione appunto delle regioni che si sono dichiarate indipendenti dall'Ucraina. E al tempo stesso dovrebbe appunto comprendere che questo suo modo di fare, cioè questo suo continuare ad essere una marionetta nelle mani di qualcun altro, veramente potrebbe far ricadere anche su di lui a livello personale, soprattutto su di lui a livello personale, insomma, alla fine la responsabilità di un conflitto più ampio. Francesco, con te questa conclusione.
Vorrei dire di Zelensky, vorrei dire una cosa, che probabilmente Zelensky, oltre che avere dietro, come sappiamo con certezza, perché lo ha rivelato anche il Corriere della Sera, i servizi segreti britannici e americani che lo fiancheggiano, ha anche alle spalle un fucile puntato da parte dei nazionalisti ucraini. Noi ci dimentichiamo ormai, perché la propaganda ce l'ha fatto dimenticare, che i battaglioni Azov e che quelle personalità lì, che nel momento chiave del 2014 hanno avuto un potere enorme e da allora hanno infiltrato lo Stato, sono dei veri e propri nazisti, sono nazisti a tutti gli effetti. Noi facciamo fatica perché per noi sono cose del passato, ma probabilmente come hanno vissuto l'internazionalismo per tanti anni e il comunismo, adesso in parte in quei paesi vivono alcuni eccessi di nazionalismo che noi abbiamo vissuto negli anni 30. Ma Zelensky adesso è prigioniero non soltanto di queste persone, ma del suo ruolo. Ha continuato a dire vincere e vinceremo. E la stampa ha continuato ad appoggiarlo in questa sua cosa. Quando tu dici vincere e vinceremo, dopo tornare indietro è difficile. Quando dici che riprenderai anche la Crimea e stai continuando a perdere, cosa fai? Puoi a un certo punto dire mi sono sbagliato, andiamo a patti. Ma ci avrai qualcuno che ti spara da dietro e il tuo popolo che ti chiede come ti sei sbagliato? 10 milioni di profughi, milioni di persone, milioni di. Guardate che in Ucraina c'è una sollevazione che ci viene nascosta. Perché se Zelensky deve mettere fuori legge 11 partiti, deve mettere fuori legge tutti i giornali e tutte le televisioni che lui non controlla, se deve mettere la legge marziale, se deve inseguire i giovani e farli catturare per mandarli diciamo così, a combattere, se costantemente ci sono manifestazioni di mamme, di figlie, di mogli che chiedono dove sono finiti i nostri uomini perché non ci viene detto niente, se tutti i giorni c'è un ministro che cade, un ministro degli interni che muore improvvisamente, un ministro della difesa che viene dimissionato, un portavoce che lascia. È perché l'Ucraina è allo sbando totale. Nel momento in cui lo sbando sarà pubblico, lui sarà impiccato a testa in giù come Mussolini. Perché, scusatemi, Mussolini ci disse che andando con la Germania avremmo vinto, vincere e vinceremo. Andavamo col più forte. E qualcuno ha anche applaudito, però poi non è andata così. E quindi quello che era la vittoria si è trasformata nella vendetta del popolo. Al di là adesso non è un giudizio, è un dato di fatto. Vincere vinceremo con la sconfitta ormai alle porte. Allora, in una situazione di questo genere, Zelensky può essere salvato soltanto da qualcuno dall'esterno, da qualcuno che lo piega e si fa il giochetto che lui dice: no, io volevo andare avanti, volevo vincere, mi hanno fermato. Però, come ha detto giustamente Guido Vignelli, dov'è la Santa Sede? La Santa Sede ha avuto una speranza di essere decisiva a un certo momento, anche perché Bergoglio a un certo punto ha dichiarato apertamente che la NATO ha abbaiato alle porte della Russia. Ora, un pontefice che ovviamente ha a cuore l'Ucraina, che ha molte più comunità cattoliche della Russia, che è molto più vicina per certi aspetti a noi della Russia, per la sua parte polacca, la sua parte ungherese. Io, per esempio, io sono amici ucraini, non conosco neanche un russo, e sono amici cattolici, e sono persone straordinarie, che però stanno pagando terribilmente gli errori del loro governo, poveretti. Però, dopo una dichiarazione di questo genere, che poteva in qualche modo tenere un certo equilibrio fra l'amicizia all'Ucraina, i cattolici ucraini e la comprensione di cosa stava davvero succedendo, Poi ci sono stati i soliti discorsi a ruota libera, i soliti discorsi da bar, oserei dire, con cui si parla di questioni del genere, così sull'aeroporto, si dà un colpo di qua, un colpo di là, una sberla a destra, una sberla a sinistra, ma la Chiesa una volta aveva Benedetto XV, aveva Pio XII, stava attento a non farsi tirare la giacchetta né dai russi, né dagli americani, né da nessuno, era lì con una attenzione a questo ruolo di padre dei popoli, di uomo super partes, di rappresentante della cattolicità, e qui invece siamo scaduti a livelli bassissimi, a livelli poco meno bassi di quelli di un ministro degli esteri come il nostro Di Maio, che passa da filo russo a filo americano e che definisce allo scoppio di una guerra il suo avversario, lo definisce animale, invece di tentare quantomeno in modo ruffiano, se vogliamo, di provare una via di pace, no? Inasprisce l'avversario, siamo alla follia. Quindi cosa succederà? Io credo che le alternative siano solo due, non è che ce ne sono altre. O Zelensky riesce, Zelensky abbiamo detto che non vuol dire Zelensky, comunque tutta la commedia riesce a trasformare questa guerra in una guerra mondiale, perché alla fine le cose a volte sfuggono di mano, cioè la vogliamo tenere lì fino a capire, fermarci quando, ma poi alla fine non sempre ti riesce a fermare il tempo, e allora finisci nelle guerre mondiali, anche se come nel 14 dici ma no, a Natale finisce tutto, oppure la Ucraina subisce la stessa sorte dell'Afghanistan, cioè a un certo punto gli americani troveranno il modo per sganciarsi, perché hanno venduto armi, hanno svuotato i magazzini, hanno finanziato i loro fabbricanti di armi, hanno provato armi che dovevano provare, che non avevano ancora provato, hanno spezzato le reni all'Europa, hanno impedito per anni l'alleanza, quindi in qualche modo qualche loro obiettivo l'hanno raggiunto e adesso il gioco diventa pericoloso e quindi è meglio fermarsi, e allora l'Ucraina sarà come l'Afghanistan, verrà abbandonata, probabilmente si spezzerà pure, perché la parte ungherese andrà con l'Ungheria, i polacchi si prenderanno la parte polacca, ci sarà una resa dei conti terribile, rispetto a cui il nostro triangolo della morte del dopoguerra sarà uno scherzo, perché noi eravamo comunque un popolo con un certo grado di civiltà e certamente c'è una parte del mondo ucraino molto nobile, così, ma c'è una parte che comunque è ancora figlia di quello che è stato il comunismo, di quella visione, quindi di quella barbarie umana, e quindi ci sarà, e poi ci sarà il costo della ricostruzione, riprendere, la distruzione, un disastro. Allora, quando prima Guido Vignelli giustamente diceva noi siamo per la guerra giusta perché non siamo pacifisti, nel senso che il pacifismo è sempre stata una mossa astuta, fra il resto i grandi sostenitori del pacifismo erano i sovietici una volta, no? Erano i sovietici che ci vendevano, no? Perché qua bisognerebbe anche ricordare una cosa, perché nella fuga della polemica qualcuno dice abbiamo fatto male aderire alla NATO nel 47, 49, non ricordo più, quando abbiamo aderito alla NATO noi, il rischio sovietico c'era. Lo stesso Pio XII, che non era che impazzisse per gli americani, sostanzialmente diede il suo assenso, ma la NATO, come è già stato detto da Guido, era un patto difensivo. Quando l'Unione Sovietica è caduta e si è iniziata una serie di attività, fra cui la guerra in Kosovo, si è trasformata la NATO in uno strumento offensivo che trasborda dai suoi confini, no? Quindi è un'altra cosa, non è la stessa cosa. Ecco perché io cito sempre Giulio Andreotti, che era in qualche modo l'ultimo rappresentante da un punto di vista della politica estera di quella che era la vecchia DC, che durante la guerra in Kosovo disse ma noi stiamo seguendo o tradendo le origini della NATO? Ma noi stiamo aiutando davvero i kosovari o li esponiamo alla distruzione e alle vendette serbe? Ma noi, e poi aggiungeva, e poi ci sono quelli di sinistra, che sono sempre così, sono quelli che insegnano il credo agli apostoli. Ieri erano contro Washington, adesso tutto quello che fa Washington va bene. Ricordiamoci che la guerra in Kosovo fu condotta dal primo premier comunista D'Alema contro un altro comunista, avendo come ministro della difesa, non so se ricordate chi, ma l'attuale presidente della Repubblica. E allora noi con una mano facevamo la missione arcobaleno che poi si rivelò una grande truffa per far finta di aiutare gli altri, e con l'altra bombardavamo senza mandato del Parlamento. Allora, per fare sempre un po' di storia del passato, a opporsi a quella guerra fu quasi solo Umberto Bossi. Lo dico perché oggi, quando Berlusconi dice queste cose, come dice giustamente Guido, certamente c'è anche interesse, però c'è anche un po' la vecchia tradizione democristiana che riaffiora, almeno un po' di realismo in politica estera, e c'è anche nella Lega la vecchia tradizione di bossiana, di questa diffidenza nei confronti di guerre che si fanno a tre passi da noi, in cui chi sta più lontano, Londra e Washington, soffiano in tutti i modi sul fuoco, perché appunto loro stanno più lontano e noi siamo molto più vicini.
Bene, grazie ancora una volta a Guido Vignelli e Francesco Agnoli che sono intervenuti nella trasmissione di questa sera. Li saluto e saluto anche voi, cari amici radioascoltatori. Siamo quindi giunti, abbiamo anche forato un po' il tempo della nostra trasmissione. Ringraziamo le suore che ci hanno consentito di poter fare questo servizio di informazioni che sicuramente non sentirete sulle reti nazionali. Grazie ancora e Ave Maria.